Il santo che oggi celebriamo, vostro patrono, antico patrono di questa città, è davvero di grande fascino, lo è per me, lo è stato per voi, per i vostri padri, come lo è stato per migliaia di generazioni nella tradizione della Chiesa indivisa, orientale ed occidentale. Come voi sapete molto bene, è ritenuto in assoluto il padre di tutto il monachesimo, della vita religiosa, della vita perfetta, come abbiamo sentito dalla pagina evangelica. Il padre di tutti quelli che hanno avvertito nel cuore una particolarissima chiamata, una relazione davvero sconvolgente con la persona di Gesù. Ed è in questo che noi siamo chiamati, penso, e voi ogni anno lo fate con molta attenzione, siamo chiamati a penetrare, a capire di più. Poi dirò anche qualcosa circa la novità radicale che ha apportato Antonio negli usi e nei costumi, vedremo, del monachesimo. Ma prima vorrei andare al centro di tutto questo, perché è lì che troviamo la ragione e il motivo di una scelta così particolare come quella di Antonio. Come ci narra, fortunatamente abbiamo una sua vita, scritta da un grandissimo autore, un altro grande padre della Chiesa, Atanasio, come ci narra nella sua vita, Antonio sente, man mano cresce, succedono una serie di cose nella propria esistenza familiare e personale, Antonio avverte la persona, la chiamata, la parola viva di Gesù nel proprio cuore, che risuona in una maniera sempre nuova e sempre più attraente. È come essere attratto da una calamita potente, da un grande magnete che subito attira a sé tutti i metalli che ci sono intorno. E poi, come sappiamo, entra quel giorno in quella chiesa e sente proclamare proprio la parola che abbiamo ascoltato oggi, e allora rompe gli indugi. Ma che cosa ha avvertito Antonio? Qual è il centro? Io penso Gesù vivo, e non soltanto Gesù come un semplice uomo, Gesù come il Figlio di Dio nel quale tutte le cose sono raccolte, radunate, che tutto ha creato e in cui tutto si riconcilia, trova pace, trova il suo centro. Come ci ha accennato la seconda lettura di San Paolo, quando ha scoperto che Gesù è la ricchezza delle ricchezze, la bellezza delle bellezze, l'essenza stessa di ogni cosa, e l'ha scoperto, secondo me, quasi vedendolo, quasi toccandolo, capendolo col proprio cuore, con una certezza ancora maggiore di quella che ci danno i sensi quando tocchiamo il legno, il ferro, il marmo, vediamo con gli occhi questo tempio. Ebbene, la certezza che lui ebbe dentro il suo cuore, che Gesù vivo è il centro dell'universo, dovette essere ancora maggiore della certezza dei nostri sensi. A quel punto fu per lui, direi, necessario, fu per lui un imperativo lasciare, vender tutto. Anzi, se ricordate, la sua vita dice che, avendo egli una sorella rimasta da sola, volle riservare una parte dei suoi enormi beni della sua famiglia, perché almeno con quella piccola parte venisse provvisto alla sorella, che ancora era giovane, insomma, doveva crescere. Ma poi successivamente riavverte, alla luce di questa stessa parola, riavverte che Cristo è tutto, e Cristo può tutto, in Lui è tutto. Allora va, vende pure questa piccola parte che si era riservato, e questo la dice lunga. Più nessuna sicurezza, non mi voglio più appoggiare su nulla che è di terreno, non mi voglio più appoggiare su nessuna creatura, Il mio unico sostegno è Cristo. La mia unica fiducia, il mio unico appoggio della vita da oggi sarà Cristo. Non solo per me, ma anche per mia sorella. La mise, la affidò al gruppo delle vergini che c'erano lì in Egitto, ed egli si dà a questo tipo di vita del tutto speciale. Come voi capite, è indicibile, e direi che non si riesce a spiegare veramente quello che egli dovette sentire nel cuore. Noi lo comprendiamo e cerchiamo sempre di più di farlo nostro da questi gesti conseguenziali, da queste manifestazioni esterne, se dovette fare gesti così radicali. Se poi tutta la sua vita, così gloriosa, così piena di portenti, ma tutta incentrata nella disciplina, ci raccontano gli annali, nella disciplina, cioè da discepolo nel seguire il Maestro, e soprattutto nel combattimento contro il male, male che egli individua anzitutto dentro di sé. L'egoismo, abbiamo sentito poco fa in una delle preghiere, io ho detto l'egoismo, primo male, delicato e insidioso, e poi il demonio, la lotta con il demonio nel deserto, luogo in cui, contrariamente forse a quanto tutti potremmo pensare, ma se ne stava beato, tranquillo, i problemi li abbiamo noi che viviamo nella città, nella società, ci incontriamo e ci scontriamo, perché gli altri sono fonte di amore, ma anche tribolazione naturalmente, problemi ma anche gioie. Ma lui era nel deserto, tranquillo, da solo, è esattamente il contrario. Più tu lasci ogni certezza, più tu eviti di cibarti dalle soddisfazioni che ti vengono dalla vita quotidiana, dalle gioie e dai dolori, ma sia le gioie sia i dolori nutrono in qualche modo la tua mente, il tuo cuore, i tuoi occhi, ti danno delle relazioni e ti vivificano nelle relazioni, quanto più tu da questi digiuni ti allontani, te ne privi, tanto più in te cresce la sete. Poc'anzi l'arciprete ci spiegava, non a caso, il deserto, l'acqua, che è una manifestazione, una metafora esterna per dire l'anima diventa assetata. E quanto più le si presentano soddisfazioni, soddisfazioni di ricchezza, di poteri, di sesso, di piaceri, di bei tessuti, di ricchezze, un'anima assetata che fa penitenza ogni giorno non è per questo al sicuro, è più esposta al pericolo, perché ha più fame e più sete di noi. Ecco la lotta di Antonio col demonio, il male che gli si propone dall'esterno, il male che lo vuole blandire, ammaliare, sedurre. E poi, come dicevo, questo male esterno si allea col male interno, l'egoismo. Alle provocazioni esterne corrisponde un amor proprio interno con cui si allea, e talvolta noi riteniamo giusto, opportuno, necessario. Troviamo delle ragioni per giustificare il nostro desiderio di appagare l'amor proprio. Ed è così che la tentazione esterna si sposa con la fame interna, e noi diventiamo, e noi cediamo al peccato, alla tentazione. Ma ci sono anche i pericoli cosiddetti del mondo, le lusinghe delle persone, i contrasti e le avversità che gli altri nella società, come dicevo poc'anzi, possono procurarci. E allora, se voi mettete insieme questi tre mali che da Antonio in poi la tradizione ci ha tramandato: il male che viene dal mondo, cioè dal convivere sociale, il male che viene dal demonio, cioè il vero principe del male, il male che viene da dentro di me, l'amor proprio, questi tre alleati fanno tutt'uno per far crollare quella persona che si è prefissata di non soddisfare a se stesso, ma di amare e di vivere soltanto in Cristo, per sradicarlo, per allontanarlo dall'unione a Cristo. Lì emerge, direi, il campione. Lì emerge il glorioso e vittorioso, come nei vostri canti e come nell'iconografia che qui ci veniva illustrata poc'anzi, noi possiamo vedere. Perché trionfa? Perché è vittorioso? Perché egli riesce a mantenersi unito a Cristo. Come raccontavo prima, in quegli episodi giovanili dell'incontro con la parola del Vangelo, si innamorò. E quando si innamora, come anche accade negli amori terreni, quando un ragazzo e una ragazza si innamorano, sembra che si vola. Tutto è portato col vento in poppa in un trasporto che non fa vedere in quei momenti le difficoltà e le complicazioni che vengono dalla fedeltà a quell'amore. E dunque Antonio vola nel deserto, fugge nel deserto, taglia con tutto. Ma è poi nei lunghi, lunghissimi anni di quotidianità desertica, eremitica, che Antonio proverà e sperimenterà quanto è laboriosa ed esigente la fedeltà alla chiamata, la fedeltà all'amore, la fedeltà a quella parola ricevuta e che egli ormai porta con sé scolpita nel proprio cuore, nella propria mente e dalla quale non si vuole allontanare in nulla. Dunque quei tre mali cercheranno di svellere, divellere questa unione profonda, ma Antonio vittorioso e trionfante rimarrà attaccato a quella parola, attaccato a Gesù e trionferà da ogni tentativo di distruggere questa unione con lui. Ma come dicevo, Antonio così instaura un genere di vita nuovo, un modo di seguire Gesù, un modo di immedesimarsi con Gesù che è completamente nuovo. Fino a quel momento, quelli che erano i campioni dell'amore con Gesù erano i martiri, quelli che cioè davano il sangue per Gesù. Da questo momento sono anche non solo i martiri, ma questi testimoni, questi eremiti, monaci, questi uomini della vita solitaria che affrontano un combattimento che è senza versamento di sangue e che tuttavia non è meno cruento, non è meno difficile, ed è il combattimento, appunto, come spiegavo prima, della ascesi, della fedeltà al Signore. E chiamerà, ecco la novità a cui accennavo prima, cominceranno a venire da questo uomo che aveva fuggito il mondo, da questo uomo che si era allontanato dalla città e dalle leggi della città, le leggi economiche, le leggi civili, le leggi sociali, che si era allontanato per vivere totalmente da solo ai margini della città, cominceranno ad accorrere a lui giovani, tanti ragazzi. E perché ci vanno questi ragazzi? E che cosa vogliono? Cosa vedono? Di che cosa hanno fame questi ragazzi? Beh, la tradizione ci dice che sia nei confronti di Antonio, che come pure di tutti gli altri padri, cosiddetti padri del deserto, ci andavano i ragazzi e gli facevano una domanda. Dicci una parola di salvezza. Dunque, altri giovani, giovani della città, giovani come noi, giovani come i vostri, giovani come tanti qui presenti, che avvertono che la vita del secolo, la vita terrena, la vita cittadina, per quanto ovviamente buona, giusta, soprattutto quando vissuta in osservanza ai precetti morali, per quanto giusta non è tutto, non basta. Si sente una fame, si sente una fame di Dio, si sente una fame di infinito. Ma questi giovani la trovano e la vedono in Antonio, perché Antonio diventa l'incarnazione vivente, diventa il corpo terreno dell'infinito e Dio, diventa la dimostrazione vivente dell'infinità, della assolutezza, della sovranità assoluta di Dio. Ed è per questo che i giovani corrono a Lui, trovano nella Sua parola, trovano in quello che dice, trovano nella vita che conduce il diverso, l'altro, il totalmente altro, forse quell'altro che piano piano bussa alle porte del loro cuore. E allora, miei cari figli e figlie di Aci Sant'Antonio, forse che Dio ha smesso di bussare alle porte del nostro cuore oggi nel 2012? Io penso di no. Io penso che anche oggi la festa è una precisa occasione che voi date a voi stessi, che noi diamo a noi stessi per pensare, per meditare, per riflettere. Tra le grida festanti della congregazione, dei devoti, tra le feste, le campane, i suoni, i colori, in realtà siamo chiamati a meditare, ad esprimere, ma a meditare. Gesù bussa, ieri come oggi, alle porte del nostro cuore. Gesù vuole entrare. Se tu mi ami veramente, se vuoi essere perfetto, lascia tutto e vieni con me. Vieni dietro di me. Tra di noi alcuni questi lo vorranno fare in maniera totale, radicale, come Antonio. Perché no? Lo facciano. Tra di noi altri lo faranno distaccandosi col cuore e cercando di appoggiarsi soltanto a Lui, quello che chiamiamo il distacco affettivo dalle cose e dalle persone e dal nostro mondo. Lo dobbiamo fare, ma ciò che conta, direi ancor più, è cercare di ascoltare e dare spazio attraverso il silenzio e la preghiera, come fece Antonio, attraverso questo ritirarsi. Antonio si ritirò nel deserto. E allora io invito voi che meditate, probabilmente non oggi, perché oggi è festa, è giorno più di rumore che di silenzio, di stare insieme più che di appartarsi e di ritirarsi. Ma voi qui tutto l'anno avete a Sant'Antonio sotto gli occhi. E allora è forse da lui che dovete prendere l'esempio per ritirarvi nel cuore e cercare di ascoltare il tocco, bussa, il tocco di Cristo, che è lo Spirito Santo, che bussa nel vostro come nel mio cuore e dice: se vuoi veramente amarmi in maniera piena e totale, seguimi, lascia tutto, segui me. Io sono la vita, io sono tutto. E allora è questo l'augurio che desidero fare a tutti voi che partecipate anche lavorando, anche spendendovi in un modo o in un altro, o soltanto godendo di questa festa. L'augurio che vorrei farvi è: ascoltate Gesù che bussa alle porte del vostro cuore e dice: seguimi, vieni, lascia ogni cosa, vieni e seguimi.